www.rendigio.it e la storia continua.
Ecco, prima di entrare nel cuore del discorso, lasciatemi ringraziare la direttrice della Biblioteca Civica, Livia Maini, e tutto il suo staff per aver organizzato questo evento pomeridiano in tempi di Covid con tutte le complessità che questo comporta. E poi sono molto riconoscente a tutto l'Ufficio Cultura, in particolar modo alla dottoressa Roberta Ramella che lo dirige, alle dottoresse Elisabetta Sartori e Beatrice Di Rago, con loro tre in tutti i progetti che in questi anni sono nati attorno alla nostra sede comunale si è lavorato a stretto gomito e devo dire almeno da parte mia anche bene, quindi non posso che richiamarli in questo momento. Ecco, io ho dovuto un po' ricostruire alcuni aspetti rispetto a come avevamo ipotizzato di sviluppare questo nostro incontro, però ho pensato di partire innanzitutto con tre suggestioni letterarie. Penso che la letteratura, i romanzi, ma anche i film possono aiutare a raccontare meglio e più velocemente alcune cose. E il fatto di trovarci questo pomeriggio in una biblioteca di pubblica lettura mi ha spinto verso questa direzione, cioè scegliere tre romanzi che per me sono state tre letture particolarmente piacevoli, che ricordo sempre con affetto, e estrarre da questi tre romanzi tre spunti, tre suggestioni che devo dire sono tornate sempre molto prepotentemente nel corso di questi anni in cui in parte mi sono dedicato anche a questo studio. La prima suggestione la ricavo da un romanzo molto, molto noto, Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, e la prima immagine dove vediamo Dominique Sandà e Lino Capulicchio in una scena del film girato da Vittorio De Sica. Ecco, tutti sappiamo che Il giardino dei Finzi Contini ci porta a Ferrara nel 1938 e in particolar modo mi interessa quello che accade nell'estate di San Martino di quell'anno. È uno degli ultimi pomeriggi di una serie infinita dove un gruppo di ragazzi, ebrei e non, si trovano in casa Finzi Contini soprattutto per giocare a tennis. Le leggi razziali hanno proibito appunto a parte di loro di continuare a frequentare il club. Scoppia un temporale, così come quello che ha fuorileggiato qui da noi fino a questa notte, e Nicole Finzi Contini, con la voce narrante, dietro cui appunto si nasconde l'autore, si riparano in uno degli stabili, in una delle strutture che popolano il vasto parco della casa. Dentro questa rimessa c'è una carrozza, la vecchia carrozza di casa, che sta lì ormai inutilizzata perché è sostituita dalla fiammante automobile. Però c'è un domestico che, nonostante tutto, cura questa carrozza che ormai non viene più usata per andare a spasso nella città, ma per portare la vecchia nonna tra i viali del parco della casa Finzi Contini. Tra i due ragazzi parte un dialogo sulla caducità delle cose a partire da questa vecchia carrozza e Nicole chiude con questa frase che mi piace richiamare: anche le cose muoiono, caro mio, e allora se anche loro devono morire, tanto meglio lasciarle andare. Ecco, questa espressione la pronuncia una giovane donna che potenzialmente ha tutto il futuro davanti a sé ed è chiaro che pensi che le cose insomma non sono destinate a durare per l'eternità. Sappiamo che Nicole poi ebbe invece un futuro tragicamente negato dalle vicende drammatiche in cui fu coinvolta. Questa considerazione, anche le cose muoiono, che è una cosa soggettiva, oggettiva, no? Le cose muoiono quando si rompono, quando non le usiamo più, quando ci stufiamo, vogliamo cambiare, viene come ripresa e declinata su un piano molto più soggettivo nel secondo romanzo, a cui io sono legatissimo, che è Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. E qui vediamo Bart Lancaster nel film girato da Visconti. Ecco, la vicenda qui va invece indietro nel tempo, siamo alla fine dell'Ottocento e il principe Fabrizio torna a Palermo da Napoli, dove si è recato per un consulto medico in Fausto, un viaggio di quelli da dimenticare. Arriva alla stazione, sulla banchina ci sono tutti figli, nipoti, lui smonta dalla carrozza e ha un malore, sviene. Lo portano in un vicino albergo, morirà lui, principe di Lampedusa, in un albergo, appunto, tutto sommato anonimo, della città di Palermo. Ma prima di morire, su questo letto si rialza e chiede di essere portato sul balcone della camera. Mettono una poltrona, portano questo vecchio ormai prossimo alla morte, lui si siede e guarda da questo balcone. Dove guarda? Guarda verso la collina e cerca cosa? La sua villa, dove non metterà più piede. E osservando in lontananza questa casa, che cosa dice? Ecco, Giuseppe Tomasi scrive: ripensò al proprio osservatorio, ai cannocchiali destinati ormai a decenni di polvere, al povero padre Pirrone, il prete di casa, che era polvere anche lui, ai quadri dei feudi, alle vertucce del palato, al grande letto di rame nel quale era morta la sua stelluccia, la principessa, la moglie. A tutte queste cose, ecco la frase che mi interessa, che erano tenute in vita da lui e che tra poco sarebbero piombate inconsapevoli in un limbo fatto di abbandono e di oblio. Quando io ho letto per la prima volta i Finzi Contini, avevo già letto Il Gatto Pardo e leggendo la frase di Nicò mi è venuta subito in mente questa frase del principe Fabrizio. Sono legate le due cose, però il principe ci fa fare un passo in avanti. Le cose muoiono non solo quando non le usiamo più, spesso le cose muoiono quando scompaiono le persone che le hanno amate, che le hanno riempite di senso, di significato, di emozioni. Fisicamente le cose ci sopravvivono, molti degli oggetti che sono parte della nostra vita dureranno più di noi, ma chi li utilizzerà dopo di noi? Chi li prenderà in mano dopo di noi? Sarà in grado di vedere dentro quegli oggetti tutto quello che noi ci abbiamo trasferito? È di solito cosa molto difficile. Il terzo romanzo, con cui chiudo questo giro di valzer di suggestioni, ci trattiene sempre nella Sicilia di fine Ottocento, I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Siamo nella campagna, nella fertile e assolata campagna siciliana, e nella villa di Valsania c'è una stanza che si chiama Il Camerone. Che cos'è questo camerone? È una stanza dove sono conservati gli oggetti, le testimonianze, il lascito del principe Gerlando Laurentano, che era morto decenni prima a Malta, dove era finito esule dopo i fatti del 1848. A custodire questa stanza è un povero vecchio, Mauro Mortara, che è stato fedele sodale del principe, che è rimasto fedele a questo padrone che non c'è più da decenni e ne cura la memoria, le testimonianze. È solo grazie a lui che questi oggetti che popolano la stanza, attraverso il suo racconto, tornano a comunicare la vita del principe. Per cui se si entra in questa stanza insieme al povero Mauro Mortara, uno capisce le vicende del principe e tutta la complessità della vita che egli ha attraversato. Chi entra senza Mauro Mortara, come capita ai giovani amici del giovane, diciamo, principe ereditario del feudo, finisce per non capire niente e per trasferire l'esperienza sostanzialmente nell'ottica di una grande banalità. Pirandello dice rispetto a questo Mauro Mortara: quel camerone era come la sua chiesa. Allora io vorrei che tenessimo a mente queste tre frasi, perché sono un po' una pista per entrare dentro il libro, dentro le ragioni del libro, il motivo per cui l'ho scritto, il motivo per cui, come dire, lo presento quest'oggi. Anche le cose muoiono, tutte queste cose erano tenute in vita da lui, quel camerone era come la sua chiesa. La chiesa è un luogo di venerazione, è un luogo di rispetto, ma è anche un luogo di ricerca di sé, quindi in questo senso la cosa mi interessa particolarmente. E così arriviamo al libro che presentiamo questo pomeriggio. Faccio una sorvolata proprio molto, molto rapida. Il libro pubblicato da Nomos Edizioni ha per titolo I Brambilla, Patrizi Milanesi, la storia del casato, la villa di Castellanza e le memorie delle villeggiature. Il sottotitolo sostanzialmente già fa capire le tre parti che compongono l'opera. Si tratta appunto di tre saggi, non di uguale diciamo così grandezza, che affrontano a partire da tre strade diverse l'eredità storica e culturale che la famiglia Brambilla consegna a tutte le persone che se ne vogliono interessare. Il primo saggio, che è quello un po' più corposo, ripercorre per la prima volta in termini abbastanza esaustivi la storia del ramo patrizio della famiglia Brambilla, dalle sue origini alle soglie del XVII secolo fino alla chiusura di questa vicenda storica, l'estinzione del casato negli anni 70 del secolo scorso. E ci aiuta a ripercorrere le vicende familiari attraverso le quali però è possibile leggere in parte anche la storia del nostro territorio. Si parte da un cadetto, Carlo, abbinato al mestiere, diciamo così, delle armi, che ha l'avventura di sposarsi con una vedova, quindi non era la prima scelta per lei, ma questa vedova si chiamava Giulia Testa ed era l'ultima esponente di una famiglia nobiliare di Sesto Calente, l'ultima quindi colei a cui era destinata la fortuna di questi Testa. Ed è grazie a questo primo matrimonio, sarà il primo di una serie anche felice di matrimoni, che questo ramo dei Brambilla, di cui il libro illustra la storia, riuscirà a rimanere a galla nelle procelle della storia. Carlo non era il primogenito, aveva altri fratelli, diversi di questi diedero vita ad altri rami, ma solo il ramo generato da Carlo Brambilla e da Giulia Testa riuscì appunto a rimanere a galla e a costruirsi una storia tutto sommato molto interessante anche dal punto di vista della prospettiva che si apre. E quindi ecco, seguendo la storia di Carlo si entra all'interno di una vicenda familiare che per 100 anni circa ci tiene legati appunto a Sesto Calente, che diventa il cuore degli interessi e delle proprietà di questa famiglia. Si legano con altri matrimoni ad un'altra dinastia interessante, quella dei Della Porta, poi il nipote di questo Carlo sposa una Caravaggina, una Tadini, e quindi si lega la famiglia ad un'altra nobiltà, e questo matrimonio vedremo sarà foriero di una conseguenza interessante. La prima è la nascita dell'uomo giusto al momento giusto, Giulio Cesare II, che accompagna la famiglia Brambilla fino alla metà sostanzialmente del Settecento come capo famiglia, ed è a lui che si deve la grande svolta. Una famiglia che con Carlo aveva ripiegato sulla provincia, con il nipote di Carlo, Giulio Cesare II, torna a Milano, potremmo dire dalla porta principale. Giulio Cesare II, che si mette abbastanza in luce all'interno di questo primo capitolo, è colui al quale si deve il passaggio fondamentale per la storia dei Brambilla, cioè l'ingresso nel patriziato nel 1721. E accedere al patriziato voleva dire accedere alla possibilità di ricoprire le cariche amministrative della città e in parte anche dello Stato, e dunque entrare all'interno della oligarchia che guidava la città. Sempre di più la storia del Brambilla diventa una storia milanese, sempre di meno diventa una storia legata alla provincia. Giulio Cesare II doveva essere un tipo molto determinato, poi vedremo alcune cose, insomma, di prima mano che ce lo fanno capire. Anche lui fu baciato dalla fortuna, però, come tutti i suoi atti. E la fortuna nasce subito, sin dal fonte battesimale, perché a differenza di quanto solitamente avviene, Giulio Cesare II fu battezzato un mese dopo la nascita. È un tempo abbastanza prolungato che induce a pensare alla necessità di attendere che potesse arrivare a Sesto Calende chi? Lo zio, questo Fabio Mangoni Finetti, che fu la fortuna di Giulio e di tutta la famiglia. Fabio Mangoni Finetti era un grande, potremmo dire, burocrate, esponente di una famiglia ricchissima, con molte proprietà, ma senza figli. Uno scuolo di nipoti, e tra tutti i nipoti sceglie di, diciamo così, nominare come suo erede universale proprio questo figlioccio che aveva tenuto a battesimo. E così, mors tua vita mea, la fortuna di casa Mangoni Finetti nel 1731 entra totalmente in casa Brambilla, e fu la svolta. I Brambilla si dotano di un nuovo palazzo che abitarono fino a 100 anni fa in via Brera 9 a Milano, acquistano possedimenti a Nizzolina nel 1743, a Castellanza nel 1737, a Caravaggio, e questi diventano i poli, insomma, di tutta la loro vicina. I Brambilla veleggiano ormai, diciamo, con un passo svelto e sicuro. E così, agli inizi dell'Ottocento, emerge la figura di Cesare I, colui al quale si deve la costruzione della villa di Castellanza, di cui parleremo a breve, che si distingue nell'amministrazione della città di Milano e della provincia. I nipoti di questo Cesare parteciparono tutti alle guerre di indipendenza, non entro nel dettaglio perché poi ci torneremo, e fecero tutti, sia figli che nipoti, ormai grandi matrimoni con la nobiltà non solo milanese. I figli di Cesare I si sposano tutti con una famiglia dell'aristocrazia piemontese di antichissimo lignaggio, oppure con i Sormani Andreani, quindi insomma entrano proprio nel circuito del grande patriziato. E questa vicenda storica poi si chiude appunto negli anni 70 del Novecento con la morte degli ultimi due Brambilla. Cesare II, che ebbe una, diciamo così, partecipazione all'interno degli eventi che caratterizzarono in maniera anche problematica, diciamo così, la prima metà del XX secolo, e poi Paola Carminati di Brambilla, che invece sposò un Greppi, e quindi avvia una nuova stagione all'interno di un nuovo contesto, sempre più milanese, sempre più Brianzolo, e Castellanza, così come prima Sesto Calende e prima ancora Caravaggio, escono da questo circuito. C'è poi un secondo saggio, questo primo ovviamente solletica maggiormente chi ama le grandi saghe familiari, un secondo saggio che invece affronta la questione della villa di Castellanza e ripropone con nuove puntualizzazioni il mio articolo uscito nel 2016 su Arte Lombarda, offrendo un'analisi storico-artistica della villa, appunto, che qui fu costruita tra il 1812 e il 15. È tutto un puzzle da smontare e rimontare, perché per decenni la villa è stata ritenuta opera del grande Leopoldo Pollack, grazie ai documenti rinvenuti in casa Greppi, invece si è spostata l'attribuzione verso un architetto non meno importante, Pietro Pestagalli, il cui catalogo era ancora abbastanza a macchia di leopardo, quindi qui, come dire, la cosa mi ha fatto sempre particolarmente piacere perché si aggiunge una tessera in più a questo mosaico, tornando a dare a Cesare quel che è di Cesare. E poi c'è una terza parte che invece a seconda di più quanti hanno questa passione per una dimensione più dialogica, memorialistica. A casa Greppi si conservano i memoriali di Giuseppe Gerolamo Brambilla, che a partire dal 1862, come scrive lui, invece di perdere tempo in tante quisquiglie, decide di stendere le sue memorie. E queste memorie si sono conservate e queste memorie restituiscono con intatta fragranza la vita nei luoghi frequentati dalla famiglia. In questo terzo capitolo viene presentata per la prima volta una selezione da me curata e commentata delle memorie relative ai luoghi delle villeggiature dei Brambilla, a Castellanza, a Sesto Calende e a Caravaggio. Ne viene fuori un ritratto molto avvincente, insomma, di intatta fragranza, di un mondo che non esiste più nella memoria condivisa, ma che è tutto lì da scoprire attraverso le testimonianze che ci sono pervenute. E poi c'è una quarta parte che si associa a questi tre saggi e che è altrettanto importante. È costituita innanzitutto da una nuova tavola genealogica che ripercorre tutta la vicenda che adesso vi ho sunteggiato, aggiornandone i dati dopo ovviamente averli verificati. E poi un insieme corposo, e di questo devo dire grazie innanzitutto all'editore che ha assecondato il più possibile le mie richieste, di 29 tavole a colori, molto belle, che sono state realizzate, qui devo dire il mio grazie ai fotografi Luciano Caruso e Franco Canacci, con una campagna fotografica ad hoc, con la quale appunto abbiamo voluto rifotografare gli ambienti della villa o fotografare i documenti e soprattutto la parte della ritrattistica che queste tavole contiene, per cui riusciamo a vedere quasi tutti i volti dei Brambilla dall'8 al 900. Ecco, l'opera che così adesso io vi ho raccontato raccoglie il frutto di un decennio di ricerca. La villa è stata per me il punto di partenza, la miccia che ha acceso, la miccia è stata accesa lì per ritornare a Bassani, la villa è stata la mia carrozza dentro la rimessa. La sede comunale, quando è partito questo studio, era uscita da un lungo cantiere di restauro che aveva restituito all'immobile la sua originaria bellezza. L'amministrazione comunale aveva fatto un'impresa significativa, notevole, per cui si era intervenuti parecchio sul versante della conservazione e della tutela. Però, a parer mio, c'era ancora un vasto campo da arare sul versante della valorizzazione, no? Non è sufficiente conservare un bene, ma bisogna tentare in qualche modo di farlo parlare. E vi spiegherò un po' questo, qui vorrei darvene un po' una prova, sperando che nessuno dei presenti si arrabbi, ecco, è una constatazione amichevole. Però questa fotografia che cosa rappresenta? È il segnale di indicazione turistica che incontra chi, uscendo dall'autostrada, entra a Castellanza, e questo cartello dovrebbe promuovere le cose belle presenti nella città. Vedete, ecco, con questa foto diventa un documento, la villa non c'è. No, ma sono cose... Sono cose che stanno lì da anni, però, per cui non... Sono cose che stanno lì da anni, per cui dipendono poi chissà da chi. Ma è veramente soltanto un escamotage per aiutare tutti a cogliere il cuore della questione. No? Il fatto che non ci sia la villa, che pure è la testimonianza artistica e architettonica più importante tra quelle presenti in città, ci sono altri temi altrettanto importanti, ma quello manca, vuol dire che appunto non si è ritenuto di inserirla. Perché? Ecco, forse perché proprio la villa non è più stata letta così come dovrebbe essere letta, cioè come l'unico elemento o il principale elemento che mette in connessione la Castellanza di oggi con la Castellanza di ieri. il territorio di oggi con il territorio di ieri e ci fa capire il passato agricolo della nostra città, i suoi legami con il patriziato lombardo, i suoi legami con la stagione più bella dal punto di vista artistico per Milano, la stagione neoclassica, la Villa Pampina, è una scheggia di Milano, una scheggia dell'Accademia di Brera in città. E questo dicono tutte le persone che anche titolate la visitano per la prima volta. Ecco, in sostanza il rischio è che la villa uscisse veramente dai radar e venisse persa la consapevolezza del suo valore culturale come emergenza artistica. Perché questo accade? Ce l'ha spiegato il principe. Perché sono venuti meno innanzitutto quelli che vedendo la villa non ci vedevano più soltanto il comune, ma ci vedevano una casa, la storia di una famiglia, i rapporti con Sesto Calende, i rapporti con Brera, i rapporti con Milano. Vedete che se visti così, i beni culturali diventano come delle matriosche, continua ad aprire e dentro c'è roba. Per cui, e chiudo con questa immagine suggestiva, la villa in questo caso è stata come la punta di un iceberg. È una testimonianza che può essere vista e lasciata lì, oppure può essere vista e questo vederla è l'occasione per dire cosa ci sarà sotto. Tutti sappiamo che non vediamo solo la punta dell'iceberg, ma il grosso sta sotto. Ecco, il libro è il tentativo di cristallizzare al 2020 tutto quello che sta sotto, appunto, la punta dell'iceberg, che è qualcosa di ulteriore rispetto al solo immobile, alla sola villa, ma che è qualcosa che ci mette in connessione con altre realtà. E allora, e veramente, diciamo così, chiudo questa introduzione, ecco, la villa diventa veramente un passepartout per entrare in una storia più grande e per aiutare anche oggi una comunità precisa, la Castellanza del 2020, a guardare attraverso questo bene culturale un po' oltre se stessa. I rapporti che c'erano con Milano nell'Ottocento ci potrebbero appunto così indurre a riflettere, no? Si scopre qualcosa di meno provinciale, si scopre qualcosa che ci apre a nuovi orizzonti, si scopre qualcosa che ha toccato in parte la comunità di Castellanza, che non c'è più ovviamente, perché le generazioni passate non ci sono più, ma che è stata attraverso l'incrocio con questa famiglia magari condotta, posta di fronte a questi eventi. Io mi posso immaginare cosa doveva essere per la giunta del tempo avere a che fare con un sindaco come Giulio Cesare III, il gran cacciatore di cui parlavamo, no? Amico strettissimo del re, che poi si trovava appunto anche a dover affrontare le vicende. Tutte le volte che lo vedevano qui a Castellanza, vedendo lui pensavano probabilmente al sovrano, a quanto appunto ruotava attorno alla vita e certamente con tutto questo cambia la nostra vita, non so quanto possa cambiarla, ma sono sicuro che la può rendere più ricca, perché vedendo un bene non mi limito a considerare soltanto le mura nella sua fisicità, ma almeno questo è quello che interessa poi a me dei beni culturali, vi colgo dentro tutto il portato di una storia che mi precede e che ovviamente mi supererà. Ecco, questa è un po' l'introduzione, diciamo così, con cui vi ho voluto presentare il libro. Certamente questo volume non avrei potuto scriverlo se non avessi incontrato la famiglia Greppi e se da loro non avessi ricevuto immediatamente una grande disponibilità e una grande apertura. In ogni... adesso ci racconterai, ecco, però in ogni storia ci sono delle date di svolta e io me ne sono appuntate due. La prima, che coinvolge il conte Luigi, è il 20 febbraio 2009, quando io ho telefonato in azienda e ho chiesto ad una stranita segretaria se potevo porre una domanda a Conte Luigi, cioè se la sua nonna fosse Paola Carminati di Brambilla. Da quella risposta lì è scaturita una serie, sono scaturiti una serie di incontri più o meno ravvicinati nel tempo, la conoscenza fatta con Luciana Galimberti Ingreppi, la moglie di Luigi e di Pietro, scusate, la mamma. Ho visto Laura e ho pensato la moglie, la mamma di Luigi e di Pietro, che mi ha messo a disposizione quanto degli archivi familiari, appunto il marito, parleremo anche di lui, aveva fatto confluire all'interno appunto della villa di Casatenovo. E poi c'è una seconda data svolta che onestamente mi ha messo anche un po' di mi ha un po' anche girato e salato il sangue, che è il 16 dicembre 2018, ma su questo, come dire, so che Pietro vuole raccontare qualcosa e quindi volentieri gli cedo la parola.
No, avrete capito che noi rispetto a lui non abbiamo niente da dire su Brambilla, perché noi l'abbiamo scoperti tramite lui, perché sì, avevamo una nonna, che qui dopo magari si accenna, ma senza di lui, che sembra, mi sono segnato due punti rapidissimi. Mi avete capito che lui appare tranquillo e pacato, ma in realtà è un leone. Io non so come abbia affrontato il libro in comune, ma è inarrestabile. Quando lui è arrivato da noi, adesso vi dico poi un passaggio veloce, all'inizio mi ha ammazzato il cancello, dico la verità, perché quando si parlava di queste cose ci veniva in mente il papà, che lo proponeva sempre.
Noi eravamo abbastanza giovani, ci raccontava qualcosa, ci passavano un po' inosservate.
Non lo seguivamo, insomma.
Poi c'era il discorso che nel lavoro di Davide si è scoperto, io ricordavo vagamente, un armadio, un granaio, dove papà mi disse c'era l'archivio Carminati Brambilla, che non aveva fatto, per parte di me, non aveva fatto tempo ancora a guardare.
No, ce ne erano dimenticati.
E la parte di Davide era su un depresso felice.
Io sono due cose che mi ero segnato, una questa qui del fatto che comunque è inarrestabile. E anche se avessimo tentato di tirarsi indietro la cosa non era possibile. La seconda, ha già fatto un lancio legato al gran cacciatore, perché in realtà il gran personaggio di cui parlare è il gran cacciatore del re, che è Giulio Camminati di Brambilla, e che era veramente un personaggio molto particolare. Tranne che quando avevo accennato degli anni in cui ci siamo visti, diceva, no, vediamo, non so se ce la faccio, ci credo, perché qua ho speso 20 anni per fare questo libro, ma lì forse potremmo dare una mano maggiore, e il personaggio
merita,
secondo me merita. Sembrava quasi una campagna elettorale comunque. E poi, sulla punta dell'iceberg, dato che noi abbiamo una casa editrice che parla di natura e d'ambiente, farei una punta solida, non una punta di ghiaccio, visti i periodi, ma questo va bene. Io volevo leggervi velocemente, magari non volevo neanche tutto, perché sarebbe già tutto, la premessa che noi abbiamo fatto per questo libro, dato un po' di corsa. Quando 10 anni fa Davide Tarlacci, autore di questo libro, ci chiede di scartabellare tra documenti di casa Carminati di Brambilla, famiglia di nostra nonna paterna Paola, la prima reazione fu quella di alzare gli occhi al cielo. Casasse, così chiamiamo questa grande casa, Tenovo in cui viviamo, era certamente piena di documenti storici, ma sparsi in tante stanze diverse. Quindi vi immaginate di chi chiede di andare ancora, se poi papà non c'era più, perché d'altronde non si poteva ripetere la richiesta di quel gentile volontario che stava facendo ricerche sulla nostra famiglia. Così nostra madre Luciana si mise a disposizione, con l'equilibrio e la determinazione consueti. Se questi documenti esistevano, e così ci aveva sempre raccontato nostro padre, collezionista meticoloso, le ragazze che si era ascoltato dovevano essere cercate e tirati fuori. Davide venne altre volte da noi in Brianza, ma quando tornò un paio d'anni o solo, dopo aver messo a fuoco e dissipato i contenuti dei 9 volumi di memoria del trisnonno Giuseppe Geronimo, di cui papà ci aveva parlato dunque di volte e noi li avevamo visti esternamente, anche perché sono molto difficili da leggere, tra l'altro, perché bisogna avere un'abitudine alla lettura. Quando lui tornò appunto, poi un anno solo, la mamma ce l'aveva lasciati da poco. Il nostro studioso aveva bisogno di ulteriori documenti e conferme per portare a termine il libro. così insieme ad Acqua, cognata e moglie, che in effetti è più brava delle ricerche, ci buttavamo a capofitto nelle ricerche di foto e documenti indispensabili per la composizione di questo puzzle familiare. Il fatto più straordinario fu che le nostre scoperte dovettero passare al vaglio di Davide, come dicevo prima, è lui che sa la storia della famiglia. Noi siamo felici perché ci siamo ritrovati con veramente poca fatica, tutti noi cugini, a sapere tutto quello che era successo, che non aveva a che fare con la nostra nonna. Il padre è lì che sta lanciando. A intervalli di tempo, col padre nel frattempo eravamo diventati amici, no? A intervalli di tempo irregolari incontravo Davide e in un'entusiasmante ricerca passavamo a settarci di volta in volta grandi stanze chiuse, solai freddico, corridoi fino al granaio di casa e un tonso da molti decenni. Lì, il Tarlazzi, è un sussulto di gioia e armato di spazzole e stracci, esattamente così, spazzole e stracci, uno spolverino, e immaginatevi una specie di Indiana Jones, allora, a un certo punto cominciò a consultare il polveroso archivio camminato di bambina che giaceva dentro un vecchio armadio. Ogni volta che arrivava ne trovava qualcosa, lui ci diceva sempre, ma non possiamo vederli insieme? Noi dicevamo, guarda, quindi non sappiamo dove sono le cose, quindi avrebbe dovuto aiutarci e... Comunque, potete immaginarlo mentre spoglia alla luce di una pila quegli antichi e delicati documenti, con mani esperte, occhi scintillanti e un sorriso sognone compiaciuto. E se non potete vedere qua niente, questa è una considerazione che non è fondamentale. Sicuramente abbiamo passato un periodo quando lui veniva lì, dato che noi a Casatenovo lavoriamo, abbiamo due attività, c'entra niente, una casa editrice e una officina che fa lampade da arredamento, insomma. Il fatto di dedicare del tempo a una cosa di cui non sapeva praticamente niente all'inizio lo vedeva molto male. In realtà alla fine
faceva piacere, dall'altra parte c'era
beh, l'impegno, esatto, mezzo una cosa e l'altra, però devo dire che il tempo trascorso con lui è stato veramente morbido e lento. Aver potuto investire in questo modo piccoli anni della nostra vita è stato un privilegio non comune. Certo che se qualcuno non avesse ostinatamente voluto raccontare la storia dei bambini, se il comune di Castellanza, un editore attento, cioè l'editore, non gli avessero creduto, noi nipoti ricorderemo soprattutto il passo deciso per muovere la nonna Paola, ma poco della storia della sua famiglia. Poi vabbè, c'è una chiusura. Comunque la verità è che noi siamo qua, ma non abbiamo così tanto come gli fa credere, per noi è che siamo qua tutti noi cugini ed è un momento tra l'altro di grande unione e è una cosa a cui noi teniamo molto, perché questo per noi è molto bello. Se poi questo è qualcosa di importante, per gli altri è ancora più importante, perché in realtà è un valore. Voi calcolate che noi non abbiamo mai visto la casa di nostra nonna. Voi la vedete sempre, ci passate di fianco, festeggiate lì, vedete, noi non l'abbiamo mai vista. Io speravo di essere là dentro.
È colpa del tempo.
quindi, ecco, le due cose insieme, questo poter riunire la famiglia per un momento importante e poter avere un libro che ti racconta la tua storia, fa sì che Davide ha avuto dei meriti grandi.
Grazie.
Quello è un amico.
Grazie, bravo, mi fa piacere. L'immagine che vedete qui proiettata è proprio una parte di questi 13 faldoni scoperti appunto nel tardo pomeriggio di quella domenica di dicembre all'interno di questo armadio, no? È la parte d'archivio che a questo punto si è salvata, si è trovata. E il fatto appunto che l'abbiano ricevuta in eredità i Greppi ha consentito con tutta probabilità a che questi documenti arrivassero sino a noi e potessero essere consultati appunto per realizzare questo volume. Io vorrei adesso così coinvolgere i miei graditissimi ospiti in una conversazione che dovevamo ovviamente articolare anche con criteri che ovviamente non può svolgersi in queste forme, però è una conversazione un po' su questo tema, no? Ormai avete capito, i protagonisti sono usciti dallo scenario di questo mondo, quindi siamo fuori dal perimetro della memoria e siamo ormai dentro nello spazio della storia e della ricerca storica.
Questo libro vuole essere un invito alla città a così confrontarsi con il portato che ci giunge da questo passato, però ecco, a me interessava così coinvolgere gli interlocutori un po' su questo aspetto anche un po' personale, se loro vogliono, no? Perché qui c'è una comunità che è invitata a riappropriarsi del passato e poi abbiamo una famiglia che, come dire, di per sé ha tutto un suo passato. So, loro hanno ereditato questi documenti Brambilla, ma i Greppi sono una grande famiglia del patriziato lombardo, per cui vorrei chiedere a Pietro e a Luigi con grande libertà appunto di interventi un po' se ci possono così, se possono condividere con noi alcune riflessioni su questo aspetto. Racconto un po' la mia esperienza, magari tanti di voi si ritrovano, no? Tutti noi conosciamo la storia dei nostri genitori, i più conoscono anche qualcosa della storia dei nonni, però onestamente oltre quella soglia non riusciamo ad andare, un po' perché il tempo ovviamente è un grande divoratore, un po' perché insomma sono vicende che delle volte non entrano in connessione con grandi eventi, con grandi accadimenti. Ecco, se volete, ecco, così raccontarci con molta libertà un po' come avete vissuto nel corso della vostra esperienza di vita, ecco, il fatto di chiamarvi Greppi, di sapere insomma che appartenete ad una famiglia che ha un passato, che ha una storia, che a differenza della storia di quasi tutti i presenti non si è poi completamente dispersa, ecco, nell'oblio. Come si è configurato, ecco, per voi questo rapporto con il passato?
Allora, io logicamente non ho la visione sua, forse neanche di tanti altri, su questo. Io in sostanza occuparmi del concetto della nobiltà, del concetto della nobiltà, della storia, di una storia che deve avere un valore, eccetera. Tante di storie ce ne sono di meno valide, di più valide, un mucchio di più valide, quindi io non mi sono mai chiesto se mi chiamo Greppi o cioè è un qualcosa che non so come dire, non mi sono mai chiesto che cosa sia una nobiltà, né in effetti ho mai seguito più di tanto certe cose di casa, perché ho sempre vissuto in casa una vita in cui non c'era nessuna differenza tra le persone che si incontravano, cioè le persone non erano per forza titolate o... Esatto, cioè c'è sempre stata una visione delle persone che dovevano valere per quel che valevano effettivamente, per cui io non ho la risposta esatta a quello che tu dici. Certo che la novità, come altri aspetti, non so, colpisce. Ho scoperto che colpisce, cioè, ma l'ho scoperto piano piano, soprattutto un aneddoto abbastanza che a me fa sorridere. Mi ricordo anni fa, mentre stava girando uno spot pubblicitario in questa casa, a Casa Tenovo, dove stiamo, in Brianza, e a un certo punto c'era la troupe, una ragazza della troupe si avvicina a mio padre e dice: mi scusi, signor Conte, come si sente a essere Conte? Allora, a me è venuto da ridere, non volevo rifiutare per l'istruzione. Mio padre, non mi ricordo cosa era risposto garbatamente, perché era comunque... Sì, ma non vedendo in faccia, sorridendo, dicendo che... Cioè, non mi ricordo cosa avesse detto, sicuramente era rimasto abbastanza sbigottito, insomma. Perché in effetti tu dici rispetto ad altri, io ripeto, non vedo
e invece rispetto alla storia, rispetto proprio alla storia, ecco,
il dovere di capirne di più, cioè,
ecco, questo mi interessa.
Personalmente penso che tu ci sei reso conto di essere ignorantissimo, cioè questo, tu hai toccato qualcosa che da un lato non vede, dall'altro ci ha fatto ragionare. E a questo proposito, anche legato alla storia dei Greppi, perché effettivamente, ecco, cioè, se ci sono delle persone che hanno costruito qualcosa, queste valgono, al di là dei titoli, anzi addirittura i Greppi, anche se stiamo parlando di un Greppi non di un Carminati, scusate, nel Settecento si era conquistato un titolo, c'era grazie alla sua capacità, intelligenza, però questa è una storia lunga, tra l'altro questo è tutto, alla fine mi chiederai di vita aperta, quindi domani la racconteremo, se qualcuno vuol venire siamo felici di...
È un po' un accumulo di tradizioni che si passavano da generazione a generazione, tradizioni semplicissime che portavamo avanti.
Ecco, quello che...
Il modo di vivere normalissimo.
Certo, quello che per esempio ha colpito me venendo da voi, a casa vostra, è che certamente solo camminando per gli spazi di una casa come quella, ecco, ci sono tante presenze silenti, no? Che accompagnano la vita di tutti i giorni.
Ho recepito anche l'amore,
certo,
che abbiamo per questa casa.
Esatto, e quindi è un rapporto, penso che sia un rapporto con la storia che comunque non è di disinteresse,
esatto. Quello che ho detto magari potrebbe essere preso in maniera un po'... A me interessa molto e ho scoperto attraverso il discorso delle vite aperte e attraverso tutte le ricerche che abbiamo fatto a Casate, tutta una storia che non conoscevo.
Certo.
Per cui ho capito che effettivamente qualcosa da dire c'è, che un pezzo di storia c'è nella storia, al di là del peso che ha. E quindi, adesso parlo soprattutto, ripeto, dei greci, perché io certo. Quello che è camminati, lo scoprirete, e casomai lo racconti tu, perché non sai meglio di loro. Quando vai a camminati, comunque, la storia del gran calciatore, il fatto che lui fosse amico intimo di Umberto I, il fatto che fosse una persona con cui avrebbe costruito probabilmente altre cose, poi Umberto I venne assassinato, quindi...
Ci sono tutti i carteggi, che mano a mano cerchiamo noi,
perché tu ci aiuterai in vita.
Io ho capito appunto che in ambienti come quelli, ecco, si ha più la impressione di essere in un fiume, no? In un fiume che ha un lungo corso, ecco. La considerazione a cui sono arrivato io con questi studi qui, ecco, è che la mia generazione è più invece portata a considerare degli orizzonti, diciamo così, più limitati, mentre invece certo, poi dopo c'è anche questo contrario,
uno si costruisce,
sì.
Ecco, solo questo io volevo trasmettere. Quindi uno poi ha delle cose, ha dei passati che non deve, che se possibile, c'è la possibilità, è giusto che studi,
che poi papà passa avanti anche nelle sue ricerche.
Ecco, il conte Luigi ci aiuta a fare un altro salto, perché nel ricercare, ovviamente, nel mettere mano a questi fondi archivistici, poi uno che cosa si accorge? Che non è mai, o spesso non è mai, il primo che ha lasciato la sua traccia. E in questa slide, appunto, ho voluto inserire una fotografia che riguarda degli appunti del papà di Pietro e di Luigi sulla genealogia della famiglia Brambilla, no? Il conte Giuseppe stava tentando anche lui di mettere insieme questo puzzle, no? Sulla famiglia materna. Ecco, prima il conte accennava a qualcosa su questo rapporto di vostro padre con questo passato.
Approfondisce e proprio diventa un lavoro che
tante volte loro mi hanno detto, se ci fosse stato qui ancora papà, avresti avuto, come dire, un sacco di pappa per i tuoi denti, e penso insomma che sia vero, perché appunto in questo caso, come in altri, ho trovato appunto tracce di tutti questi tentativi. Pietro e Luigi accennavano a questa figura, su cui vorrei dire qualche cosa veramente soltanto attraverso dei frammenti. Questa immagine che vediamo, non so se la vedete tutti o se magari ci si può spegnere la luce in modo tale che... Ecco, si tratta di una fotografia bellissima innanzitutto, ma che è anche un bellissimo documento. Rappresenta la casa militare del principe Umberto di Savoia, immortalata nel 1866. L'erede al trono è seduto al centro ed è fiancheggiato appunto da tutta la casa militare. Il Carminati di Brambilla, Giulio Cesare III, è il primo alla mia sinistra, alla vostra destra. Ed è una figura veramente molto affascinante, no? Proprio perché parte come volontario nel 1859 per arruolarsi nell'esercito sardo, sabaudo, e partecipare alla seconda guerra di indipendenza. Poi combatterà anche la terza guerra di indipendenza, perché entra dal 59 nei reggimenti di cavalleria e appunto seguirà un po' tutto il cursus honorum con avanzamenti di grado e quant'altro. Diventa amico strettissimo di Umberto I, tant'è vero che di lui si parla, seppur per brevi cenni, anche nei diari degli aiutanti di campo di Umberto, no? C'è un episodio in cui il re lo canzona, per dire come erano molto amici, dicendo di Brambilla, quando va a cavallo, sembra un farmacista, oppure il re che aspetta a pranzare per attendere che arrivi Giulio Cesare, che è impegnato in altri uffici, e dice no, aspettiamo che arrivi, non voglio metterlo in difficoltà e a disagio a causa di questo ritardo. La fotografia, vedete, è accompagnata da tutta una serie di iscrizioni a mano, e lì è la grafia della moglie del gran cacciatore, Erminia Prinetti, che era una grafomane, scriveva dappertutto, veramente una cosa incredibile. Io ho riconosciuto la sua scrittura perché avevo trovato delle lettere sue, che appunto specifica ogni cosa. E qui la fotografia è del 1866, perché è un anno centrale per proprio le vicende militari di Giulio Cesare III, che vive in quell'anno l'apoteosi della sua carriera militare, perché il gran cacciatore partecipa al cosiddetto quadrato di Villafranca. Vi vorrei leggere questo breve pezzettino, che poi viene pubblicato a pagina 73, che è il racconto di quello che successe a Villafranca. La divisione del principe Umberto si avanzò fino a Villafranca senza trovare un nemico, si marciava senza precauzione. Si attraversò il borgo di Villafranca nella falsa certezza che i nemici fossero lontani. Vari ufficiali della casa militare del principe, tra i quali Giulio, erano sparsi nel borgo per dare ordini e procurarsi rinfreschi. Il principe marciava in testa e dal suo primo uscire da Villafranca vide lontano, sulla strada che era diritta, un polverio che ben tosto venne riconosciuto come un corpo di cavalleria nemico. Il principe fece tosto mettere in posizione un cannone e tirare contro quel polverio. Era un reggimento di ulani austriaci. Ma quelli avanzavano a carriera, sicché il principe ebbe appena il tempo di gettarsi a destra sulla strada, che era alta a guisa di bastione e fiancheggiata da un fosso, e porsi in un prato dove il bravo colonnello Ferrero aveva in fretta formato i quadrati del suo reggimento 47esimo Infanteria. Il principe e quelli che erano con lui della sua casa si rifugiarono nel quadrato. Ecco l'episodio, il quadrato di Villafranca. Mio figlio, perché a scrivere è Giuseppe Gerolamo Brambilla, mio figlio, che era in Villa Franca, udito il primo colpo di cannone, mise il cavallo al galoppo e, superando ogni ostacolo, giunse sulla strada quando era già formato il quadrato. Col cavallo si precipitò dalla strada, saltò il fosso e poté rifugiarsi pure nel quadrato, quando gli urani, a tutta briglia, venivano a farsi uccidere a dozzine dal fuoco di quel bravo reggimento. Dovette anzi adoperare una sciabola per difendersi da un urano che già lo raggiungeva e che ebbe ferito il braccio, sicché la spada gli cadde di mano, e quella sciabola del nemico fu poi raccolta e a lui consegnata come trofeo. La gloria militare di Brambilla nel quadrato di Villa Franca. Anche questo episodio andò a stringere ancora di più l'amicizia tra appunto il giovane Giulio e il poco più anziano di lui, principe Umberto. E così, quando nel 76 Giulio lascia la carriera militare attiva, continua a servire la casa reale con responsabilità sempre crescenti. Questo gli permette di far carriera, diventerà conte alla fine dell'Ottocento, nel 1893 gran cacciatore di Sua Maestà, una carica che tenne sino alla morte, avvenuta nel 1919, diventando quindi una delle prime cinque cariche della Real Casa, della Corte Sabauda. E poi nel 1912, ricevendo il titolo marchionale per i 50 anni di onorato servizio reso a Casa Savoia. No? Questa immagine è certamente un'immagine bellissima, ma per chi vorrà, alle pagine 78 e 79, poi abbiamo messo il più possibile fotografie di Giulio Cesare III impegnati in attività che sono incredibili. No? Le cacce reali a San Rossore, su un cammello, piuttosto che in canoa, in compagnia di un giovane Vittorio Emanuele III, oppure ancora una pagina intera dell'album con le fotografie che immortalano l'anziano, ormai anzianissimo, quasi alle soglie della scomparsa, Giulio Cesare III, con la regina Elena, con il duca degli Abruzzi. Immagini scattate a Sant'Anna di Valdieri per la stagione delle cacce nel 1917. No? Ci fa capire come quest'uomo, ripeto, sindaco di Castellanza per insomma, più di un decennio, fu a contatto con la più grande aristocrazia. Se siete curiosi, adesso qui non abbiamo potuto mettere tutto, ma vi dico, se questa sera non avete niente di meglio da fare e andate sul sito della Presidenza della Repubblica, nella parte archivio storico, sono pubblicati i menù dei pranzi, diciamo così, di Stato presso la Corte del Re, e se avete la pazienza di cercare tra gli invitati, così come ho fatto io, di queste tavole chilometriche, c'è sempre anche la presenza di Giulio Cesare III. Sullo stesso sito ci sono foto sue con gli zar, con l'imperatore tedesco, insomma, veramente un grandissimo personaggio. Questo ci aiuta, ma qui adesso vado un po' più spedito, a fare alcune riflessioni su altri frammenti. Innanzitutto nel libro viene pubblicato, viene dato spazio a questo momento importante, è il passaggio dell'ingresso al patriziato. E qui abbiamo questa bellissima lettera, scritta da Sesto Calende, il 17 novembre del 1720, dal Giulio Cesare Brambilla. Qui sapete che è anche una confusione, perché si chiamavano tutti Cesare, Giulio Cesare, per cui bisogna poi muoversi all'interno di questo rebus, a un grande genealogista. E sentite cosa gli scrive, bastano poche righe per capire come, insomma, dico, ti ho pagato, pretendo che tu arrivi al risultato, che è quello, io voglio essere inserito nel patriziato. Gli scrive: invio a vostra signoria illustrissima quelle poche scritture che con la brevità del tempo ho potuto raccogliere per la prova della centenaria. Dovevano dimostrare di essere cittadini da almeno 100 anni, a Milano o nel contado. Farò tutto il possibile per restituirmi quanto prima alla città, per supplire alle mie negligenze passate, mentre ho tutto il desiderio di sortire il mio intento prima che termini l'anno cadente.
confidato però sempre nell'assistenza e zelo di Vostra Signoria Illustrissima, solita a fare miracoli quando vuole. Riposerò dunque questi 4 giorni con quiete, avendo appoggiato questa mia premura sopra le sue spalle. Devo dire che fa sempre una grande impressione e emozione avere tra le mani una lettera scritta 300 anni fa, che noi ancora oggi, grazie insomma all'attenzione per il passato, la tradizione della famiglia Greppi, è arrivata ancora intatta, leggibile, perfettamente comprensibile, così come vediamo adesso. Tra gli altri estratti voglio farvi vedere questo. Probabilmente la testimonianza più artistica, che sia più alta dal punto di vista artistico, delle committenze pittoriche della famiglia Brambilla. Si tratta del ritratto a Paola Roero di Settime, è la moglie di Giuseppe Gerolamo Brambilla, apparteneva a questa famiglia dell'antica nobiltà piemontese. Nel 1842 il grande ritrattista della Milano, appunto tardo neoclassica, realizza questo quadro. Dico, è il vertice delle committenze artistiche sul versante della ritrattistica per la famiglia Brambilla, perché purtroppo il grande ritratto di famiglia che Cesare aveva commissionato ad Aiens proprio per la villa di Castellanza è andato perduto per colpa del pittore, che non l'ha voluto consegnare e addirittura l'ha voluto fare a pezzi, come un po' sa chi ha seguito tutte queste vicende. È una segnalazione che faccio perché sapete i libri si scrivono un po' per tante persone. Strizzo un po' l'occhio agli storici dell'arte, perché questo quadro era noto attraverso la letteratura artistica, perché fu esposto a Brera nel 1843, ma poi essendo di proprietà privata appunto non sta in un museo, quindi per vederlo o si va appunto a casa Greppi, oppure adesso gli studiosi lo potranno vedere grazie alla tavola pubblicata su questo volume innanzitutto qui. Ed è un quadro bellissimo, insomma. Sempre nelle tavole, vedete, abbiamo dedicato un po' di attenzione anche alla ritrattistica fotografica. Qui ci sono i due fratelli del gran cacciatore, Gilberto, che partecipò anche lui alla terza guerra d'indipendenza, distinguendosi e avendo poi il privilegio di poter indossare la divisa anche dopo le armi. E poi la sorella Maria, vedete con questa posa proprio da matrona, in tutta la sua, insomma, anche bellezza.
Gilberto è il papà della nonna,
esattamente, il papà della nonna. E poi, vado sempre più veloce, pubblichiamo nella parte delle tavole tutte le tavole di Pietro Pestagalli relative alle committenze artistiche per Castellanza. L'amicizia tra Cesare Brambilla e Pietro Pestagalli fu foriera della villa, che rimane, ma poi anche del perduto altare nella chiesa parrocchiale di San Giulio, del perduto ingresso monumentale alla canonica di San Giulio, che qui vedete nel disegno, degli altari maggiori delle chiese di Oggiatolona, di quello esiste ancora, di Gorla Maggiore, di quello esiste ancora. Vedete come questa presenza di Brambilla ha anche disseminato sul territorio tante cose belle. Poi sempre per gli appassionati della storia dell'architettura emerge questa notizia che finora appunto non era nota agli studiosi. I Brambilla, Cesare Brambilla, non fece solo costruire la villa di Castellanza, ma fece anche ristrutturare il palazzo in via Brera al grande Luigi Canonica. E qui vi ho messo due fotografie perché il palazzo oggi è frazionato in tanti appartamenti, studi professionali, quindi è difficile vederlo. Vedete sulla destra lo scalone d'onore che Canonica dotò di questo bellissimo, di questa bellissima lanterna che dà una luce zenitale a tutto lo scalone. Lavorò negli ambienti dell'appartamento nobile e lì sono riemersi di nuovi pittori che ci hanno lavorato dentro, e poi lavorò nel cortile d'onore del palazzo ridisegnandolo e dotandolo di questo porticato che raddoppia il porticato settecentesco. Ecco, queste sono un po' le chicche che diciamo
per le quali anche ho scritto il libro, che è anche appunto un allargamento delle conoscenze. Adesso torno con qualche domanda ai graditissimi ospiti, perché ne abbiamo parlato in diverse occasioni, e quindi così io vorrei chiedere un po' a loro se così si sentono di condividere qualche ricordo della nonna, no? In queste immagini che appunto potete vedere ci sono due fotografie. La prima, che sta sulla sinistra, raffigura la piccola Paola Carminati di Brambilla nel perduto parco della villa, sta passeggiando in questo bel vestitino bianco e tiene in braccio un gatto nero, guardando chi gli sta facendo la foto. Sullo sfondo si vede proprio la facciata interna della villa, ok? Sulla destra, ecco, questa foto sta appunto a casa Greppi. Sulla destra invece ho messo una fotografia che appartiene alla raccolta Rita Colombo, e la ringrazio, questa foto me l'ha data tanti anni fa. Siamo sempre a Castellanza, sempre davanti alla facciata interna della villa. Quelle finestre che si vedono sono, lo dico per i castellanzesi, le finestre della sala delle colonne, ok? Paola è ormai cresciuta, siamo probabilmente nel secondo decennio del Novecento, e è lì con i suoi cani, ecco, San Bernardo. Così, io vorrei chiedervi, per chiudere questa nostra conversazione, un po' se ci potete...
Una cosa che mi fa sorridere è che ieri, insomma, è venuta fuori da poco della nonna...
Con un San Bernardo.
Io ti ho chiamato San Bernardo. Sì. Non possiamo proiettarlo, ma io ho trovato quella per due San Bernardo.
Sì, esatto.
La nonna era una persona molto riservata, non parlava tanto di sé, del suo passato, quindi noi non sappiamo quello che ci troviamo benissimo, che ci diceva sempre tanto del bellissimo parco, di due cani San Bernardo e delle scimmie. Due scimmie teneva. Questo me lo ricordo benissimo. Ma non ha mai parlato, non ha voluto mai...
Entrare nel dettaglio.
Quello di Castellanza, in realtà tu hai un po' chiesto cosa...
Sì, cioè se... Così ci volete un po' condividere magari alcuni ricordi, ecco, della sua fanciulletta, non per forza di cose legate a Castellanza, qualcosa che magari lei vi comunicava della sua famiglia di origine. Su Castellanza abbiamo capito che era abbastanza, come dire, discreta e tratteneva, insomma, dentro di sé. Io ho visto materiale vario che qualche famiglia castellanzese ha ancora con le sue con foto, ecco, sue, con qualche dedica, con qualche ricordo, quindi immagino che conservasse tutto questo un po' nel suo intimo, ma che una parte, insomma, anche del suo cuore fosse legata a questi luoghi. Ecco, così, se doveste pensare a brainstorming, nonna che ci diceva della sua infanzia, della sua così primissima giovinezza?
Non ci ricordiamo magari tanto, noi ce la ricordiamo presente più avanti, ma ti ricordi di Castellanza, mi ricordo io che sono stato una volta con lei e mio padre a trovare questo centro del fratello,
di cui non parlava mai,
e poi mi ricordo che andavo sempre con lei al vecchio domestico al cimitero di Castellanza.
Dove c'è la tomba?
Dove c'è la tomba per la comunità della morte. Il loro legame, si sentivano ogni tanto al telefono, ma non c'era un rapporto continuo, in conseguenza non ne parlava.
E noi non abbiamo...
Probabilmente fa parte della chiunque.
Non è comunque, è un personaggio
che
fa... vedete, quindi...
scrive...
Lì evidentemente anche io mi sono accorto di una riservatezza, ecco, che la famiglia ha avuto in quel periodo, e certamente Ecco, l'impressione che ho avuto io è che proprio il 1920 sia stato un anno proprio anche di divaricazione.
Grazie
un
po' tra la donna e l'uomo, sposati, per l'epoca, esatto. Quindi lei ha lasciato...
Si è proprio chiuso una pagina, si è chiusa una pagina. Esatto. E nel libro, la parte, come dire, della vicenda familiare si chiude proprio con una grande fotografia dedicata a questa coppia ormai immortalata, come dire, avanti negli anni, la nonna e il nonno di Luigi e Pietro nel grande giardino di Villa Greppi, per, come dire, l'abbiamo messa lì anche per dire una cosa: dal punto di vista dell'araldica uno dovrebbe dire così puntigliosamente bisogna guardare soltanto la discendenza, ecco, maschile, ma questa foto qui a tutta pagina della nonna Paola e del nonno Greppi ci aiuta a far capire un'altra cosa, ecco, di una donna che si è innestata, io questo me l'avete raccontato voi, insomma, con grande capacità all'interno di una famiglia, possiamo pensare appunto una famiglia come la loro, molto articolata, appunto con una storia, eccetera, e si è dedicata a questa famiglia, appunto, che...
È un punto di riferimento per noi, per tutti. Quella è una donna molto moderna, quindi il rapporto tra noi nipoti e lei era un rapporto come se fosse una casa di generazione, fosse la nostra mamma, ci eravamo molto legati.
Moderna, ma abbastanza, una riservatezza veramente particolare, qui insomma,
ecco,
questa sottolineatura di dinamiche che diventano categorie.
Certo. E adesso un'ultima domanda, perché vedete, loro sono molto così anche puntuali e non vogliono eccedere troppo, però io ho preparato questa slide qui, adesso mi abbandona verso la fine, no? È Villa Greppi a Casatenovo, perché mi interessa chiudere questa conversazione ponendo quest'ultima domanda, no? Il mondo è cambiato rispetto al passato, la società si è profondamente trasformata, ecco, qui come comunità è partito tutto un progetto, un percorso di valorizzazione in maniera nuova anche della villa. Domani avremo le visite guidate, le abbiamo fatte l'anno scorso, la pubblicazione del libro, ecco, voi come valorizzate questa eredità storica che avete ricevuto? Io mi permetto di dirlo, tanti sono già venuti a vedere la nostra villa, ma se domani ci fosse una giornata bella come questa, io non volessi dire cosa faccio domani pomeriggio. Ecco, se volete passare un pomeriggio un po' particolare, Casatenovo è la parte ancora bella della Brianza, ondulata, le colline, molto verde. Se volete, la villa è aperta. Se finito di visitare la villa non siete ancora stanchi, a piedi o anche con un breve tragitto in macchina, andate nel centro del paese dove c'è la chiesa parrocchiale, una bella chiesa, anche qui con una facciata neoclassica del grande Amati, e insomma uno passa una domenica diversa andando a vedere cose che non stanno in capo al mondo, ma come dire che certamente presentano uno spaccato di un mondo che non è quello.
Vissuta, non le ville classiche che si è posto dove Drello, perché l'Italia è proprio il turismo, questa è proprio, abbiamo la nostra casa, quindi dà un sapore diverso.
Noi abbiamo aderito a Villa Verde e a Villa, come aderite voi con Villa Camminati. Inizialmente non volevamo perché c'è una sorta di pudore, perché comunque se tu una casa la vivi è casa tua, e quindi comunque sia chi entra da dentro è casa tua, che sia grande 10 metri quadri, che sia una villa intera, è una cosa particolare, insomma. E questo fatto invece ci è servito moltissimo, perché in realtà tu ti accorgi che conosci persone, in un caso di un modo diverso, ma conosci persone che vengono a trovarsi, che hanno una grossa conoscenza, una grande cultura, e studiano effettivamente tutto quello che studiano queste vite, queste storie, queste, alla fine viene un po' coinvolto, sei obbligato a studiare, sei obbligato a capire, e questo
è un incentivo, un input.
Comunque la cosa che secondo me è abbastanza interessante all'interno anche delle attività lì, che è quello che a me capita spesso di dire, poi di tutto quello che viene in testa, se siamo una persona di volte con cui si crea empatia, però effettivamente noi diciamo venite a vederla, però poi spessissimo diciamo se passi in zona viene a prendere un caffè, chiamami e viene a prendere un caffè. Cioè una casa del genere, secondo noi, visto che è vissuta da noi, deve essere aperta, molto più aperta più libera. Cioè noi con la casa sotto è tutta aperta, non la teniamo praticamente mai. Se la abbiamo tutta previsto aperta, ci accorgiamo che è molto luminosa. Simone, tu sei venuto a penso con della chiusa, no? Ecco, anche devi sapere anche le cose.
Sì, io ho fatto in tempo a farlo anche con la mamma. Che dopo una serie di visite mi disse, questa volta suoni al portone principale e quel giorno c'era vostra sorella. Aveva predisposto uno spazio dove poter consultare con agio insomma tutti i documenti, in modo tale che non mi disturbasse nessuno. E l'ultima volta dice, la prossima volta suoni all'ingresso principale perché ho piacere di farle vedere insomma la casa. Sì. C'era vostra sorella quel giorno e me lo ricordo ancora.
La sorella una volta parlando della nonna raccontava che era una donna suonare, stava in modello di parlava francese molto bene, studiava l'inglese per corrispondenza, parlava milanese e la tosta con questo ciberico che era tornando alla nonna. Comunque a parte tutto, chi va a venire è benvenuto e anche extra vita aperte, cioè ci fa piacere.
Ecco, e adesso veramente la chiusura, ti affido di nuovo ad una immagine, una di quelle più belle che abbiamo proprio trovato in uno degli ultimi incontri a Villa Greppi. È un'immagine dell'ultima generazione dei Brambilla, manca solo la nonna Paola che era ancora in mente lei. Abbiamo al centro una baia con il piccolo Cesare. La foto viene scattata nel 1889. E poi sulla destra Gilberto Brambilla seduto, sulla sinistra seduta con il cappello la moglie Eva De Vecchi e dietro in piedi la prima, la seconda seduta ad un'antica finestra a simulare una rovina medievale, le due sorelle di Eva, Ada e Lia. Mi piace questa foto perché ecco, c'è quasi tutta l'ultima famiglia Brambilla che è lì che guarda il fotografo e adesso guarda noi. E quindi ecco, abbino diciamo, a questo titolo che è il titolo che ho dato all'introduzione, l'introduzione è l'ultima cosa che si scrive e gli ho dato proprio questo titolo, Ereditare Brambilla, perché è qualcosa che penso illustri bene un po' gli obiettivi e le finalità per cui ho scritto questo libro. Quindi nel salutarvi vorrei leggere le ultime parole insomma, che chiudono questa introduzione, che sono un po' un auspicio che faccio nel momento in cui consegno al lettore che vorrà appunto questo, il frutto del mio lavoro. Mi auguro che quanti vorranno leggere le pagine che seguono possano appassionarsi alle vicende di una famiglia ormai uscita dalla scena di questo mondo. Forse qualcuno, ricorrendo alle informazioni qui raccolte e messe al riparo dall'inevitabile azione del tempo divoratore, vorrà recarsi sui luoghi descritti, visitare le case, le chiese, i cimiteri che conservano memoria di questi uomini e di queste donne. Allora, dopo aver letto il libro, queste testimonianze potranno essere comprese più correttamente e tornare a documentare con maggior chiarezza una storia precisa. Se tutto ciò accadrà, tale passato non sarà perduto, perché per ritornare alla suggestione del titolo Ereditare Brambilla, avrà trovato un erede, qualcuno che lo abbia consapevolmente ricevuto e magari abbia voglia di raccontarlo di nuovo. Questa è stata l'esperienza che ho vissuto io, ed è insomma l'augurio con cui consegno un po' il libro. Dico grazie a Pietro e a Luigi per, non solo per essere stati qui, ma per aver interloquito con me. Dico grazie a tutti voi, spero di non avervi annoiato, e a tutti quelli che lo vorranno, insomma, buona lettura.
www.redigio.it e la storia continua.